A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno e benvenuti cari ascoltatori, care ascoltatrici ad A come Atlante, anche questo giovedì come sempre dedicata all'Africa. È una puntata un po' particolare quella di oggi perché ci occupiamo chiaramente come sempre di Africa, ma anche considerato l'attenzione dedicata alla striscia di Gaza di queste ore, guardiamo come l'Africa si rapporta a Gaza e alla striscia di Gaza. Lo facciamo partendo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è tenuta la settimana scorsa. Abbiamo avuto occasione proprio nella scorsa puntata di parlarne, in particolare vi abbiamo fatto sentire, lo ricorderete, le parole del Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Tshisekedi, che ha denunciato la situazione nel suo paese. Tra i temi toccati però in moltissimi interventi anche dei presidenti africani c'è stato proprio il genocidio in corso a Gaza, condannato appunto da tanti paesi. Allora andiamo a sentire velocissimamente un paio di passaggi di due diversi interventi. Partiamo dal Sudafrica, questo è il presidente Cyril Ramaphosa.
Israel is committing genocide in Gaza. Just last week, the United Nations Independent International Commission of Inquiry found that Israel is responsible for the commission of genocide in Gaza. We have a duty to act. South Africa has acted.
Eccolo, e questo era appunto Ramaphosa. Nel prosieguo del suo discorso poi ricorda l'azione che il Sudafrica ha fatto partire per primo e che porta avanti proprio per decretare il genocidio commesso da Israele a Gaza. Non è stato l'unico dei capi di Stato africani a intervenire su questo tema. Sentiamo dal Senegal il presidente Bassirou Diomaye Faye.
Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza, une situation qui a dépassé toutes les limites.
Eccolo, è stato un intervento anche questo molto forte, lo ricordiamo, l'Assemblea dell'ONU si è aperta con una giornata di fatto dedicata alla striscia di Gaza e al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di tanti paesi europei, un gesto che molti paesi africani avevano già fatto. Allora, per cercare di capire qual è la relazione tra i paesi africani e la Palestina e Gaza, noi con i piedi in Africa ci mettiamo nella direzione di guardare la Palestina e ci facciamo aiutare in questo da Andrea Spinelli Barrile, che come sapete è esperto di Africa, è tra i giornalisti fondatori di Slow News e che è anche un attento osservatore di queste dinamiche anche politiche. Allora ben trovato Andrea, ciao, grazie.
Grazie mille a voi per avermi chiamato e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senti, partiamo dall'Assemblea dell'ONU della scorsa settimana e la posizione sudafricana che in pochissimi secondi abbiamo riassunto in queste parole di Ramaphosa era scontata. Ti sembra che ci siano state altre conferme da parte di paesi africani o ci sono state delle novità nella relazione con la Palestina?
Allora, sicuramente le novità ci sono e sono particolarmente interessanti per quei paesi che hanno firmato gli ormai famosi accordi di Abramo della precedente amministrazione Trump. Penso per esempio al Marocco in particolare, perché il Marocco, che ha tra l'altro una comunità ebraica, aveva storicamente una comunità ebraica molto grande, ma ancora in alcune città, penso a Rabat e Tangeri in particolare, ha una comunità ebraica molto molto grande, il Marocco si era riavvicinato a Israele con gli accordi di Abramo, come si dice il denaro non ha odore, e questo insomma aveva decisamente agevolato i rapporti tra Rabat e Tel Aviv. In realtà quello che oggi si assiste, in particolare nella politica marocchina, perché le piazze sono sempre state pronte a denunciare i crimini di Israele in Palestina, sembra che anche la politica, insomma, si stia un pochino irrigidendo su alcune posizioni che Finalmente, insomma, sono molto critiche nei confronti di Israele. Gli affari vanno avanti e questo purtroppo, insomma, è il mondo, è anche una parte del mondo che dobbiamo osservare oggi, però rincuora nel vedere un po' come, insomma, alcuni politici marocchini stiano tornando un po' indietro su alcune posizioni invece di grandi amicizie espresse negli ultimi anni nei confronti di Israele. In generale, l'Africa è il continente, insomma, che guarda alla Palestina come a uno stato storicamente prima di altri. Non che questo sia, diciamo, un primato particolarmente importante, ma sicuramente osservare quello che l'Africa ha fatto nel corso degli ultimi 30 anni nei confronti, innanzitutto, del tema del riconoscimento dello Stato palestinese e, in secondo luogo, le mozioni che sono state presentate. Beh, oggi vediamo un continente intero, 52 paesi su 54, 55 se vogliamo includere il Sahara occidentale, hanno già riconosciuto lo
Certo.
Stato di Palestina.
E
Il primo
infatti
riconoscimento è dell'88
qui
addirittura.
ti volevo chiederti di aiutarci, insomma, a fare una fotografia allora dello stato dell'arte in questo momento, perché citavi appunto la posizione del Marocco che si va irrigidendo, c'è cioè da dire che rispetto invece alle posizioni di alcuni paesi europei che si sono messe, no, che hanno deciso di riconoscere la Palestina solo una settimana fa, ecco, l'Africa ha fatto passi avanti davvero da diversi decenni ormai.
Decisamente. Beh, il 15 novembre dell'88 Arafat ha pronunciato la dichiarazione di indipendenza dello Stato palestinese ad Algeri, capitale dell'Algeria, e l'Algeria è stato il primo paese al mondo a riconoscere lo Stato palestinese. Poi sono arrivati molto velocemente il Marocco, la Tunisia, la Mauritania e poi l'Egitto, il Sudan, la Nigeria, il Burkina Faso, il Senegal. Addirittura il presidente burkinabè Thomas Sankara, prima ancora che Arafat pronunciasse il suo discorso, aveva manifestato in un incontro dei paesi non allineati in Zimbabwe nel 1986, se non ricordo male, aveva manifestato questa vicinanza proprio spirituale dei popoli africani al popolo palestinese e, insomma, ricordava come il vedersi strappare la terra fosse un dolore, diciamo, già presente nelle anime dei popoli africani e che manifestavano quindi empatia con il popolo palestinese. Ad oggi solo due stati non riconoscono lo Stato palestinese, sono il Camerun e l'Eritrea. Se devo essere sincero, non ne conosco le
Le
motivazioni,
ragioni.
anche perché, insomma, ad oggi di motivazioni ce ne sono ben poche per non riconoscere lo Stato di Palestina.
C'è un ultimo particolare che ci tenevo a ricordare. Negli scorsi mesi era stata ipotizzata, avanzata da Israele l'idea di trasferire, di sradicare tutti i palestinesi in alcuni paesi africani, i quali avevano immediatamente smentito, quindi in qualche modo anche rimandando al mittente l'idea di una relazione particolare con Israele. Credo che fossero l'Eritrea, l'Etiopia, il Sudan, forse, se non ricordo male.
Sì, esattamente, hai citato proprio i paesi giusti e questo, insomma, riflette un po' anche quella che è la sensibilità non solo popolare ma anche politica africana nei confronti del popolo palestinese e il tutto si tiene su uno dei grandi temi portanti a livello culturale di diverse popolazioni africane che riguarda l'attaccamento alla terra e quindi il riconoscersi con una terra e il battersi affinché nessuno al mondo venga strappato dalla propria terra. Le scelte e l'essere estirpati dal proprio luogo di nascita o dal luogo in cui ci si identifica maggiormente sono uno dei grandi traumi che oggi le culture africane stanno affrontando e portando all'ordine del giorno anche nei loro rapporti con l'Occidente. E in questo, diciamo, ripeto, l'Africa si è fatta precursore del riconoscimento dello Stato di Palestina e secondo me, insomma, ci sono questioni anche culturali che poi si riflettono nella politica,
Chiaramente.
nell'economia, che noi occidentali, noi europei in particolare, avremmo il dovere, insomma, quantomeno di conoscere, non dico di accogliere, ma quantomeno di conoscere.
Che invece l'Africa chiaramente conosce molto bene e che quindi ha ben chiaro quali sono le priorità anche nelle relazioni internazionali. Andrea, grazie mille. Ci fermiamo qui per il momento. Sarebbero stati anche altri temi da affrontare, l'importanza della questione del debito che è emersa, per esempio, nei confronti debito dei paesi africani in questa ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E per oggi non abbiamo il tempo di parlarne. Speriamo prossimamente di averti ancora nostro ospite. Grazie intanto, buona
Sicuramente con
giornata.
piacere. Buona giornata. I just rode a bike, I just rode a bike. So much on my chest, so much on my mind. I don't want to stress.
Quello in sottofondo è un rapper sudafricano, Luansta. Lo ascoltiamo grazie alle segnalazioni, come sempre puntuali, di Marcello Lorrai. Questa è The Bike Song. E abbiamo deciso di usarla per spostarci in Ruanda per parlare dei campionati mondiali di ciclismo che si sono tenuti qui e appunto si sono conclusi domenica, la prima volta di un continente, di un paese africano. Ne abbiamo parlato con Marco Pastonesi, giornalista che prima per la Gazzetta e poi per conto suo ha sempre seguito il ciclismo e in particolare anche il ciclismo africano. Con lui non ci siamo soffermati sui dettagli più sportivi, diciamo, di questo evento. Spesso parliamo della mancanza di diritti nel regime in Ruanda con Paul Kagame, che è presidente da 25 anni, e parliamo del fatto, lo abbiamo fatto anche la settimana scorsa, che è il paese che continua ad alimentare il conflitto nell'est del Congo, finanziando milizie, depredando le risorse minerarie. In questa occasione però abbiamo voluto concentrarci su un altro aspetto, cioè l'importanza di aver scelto finalmente un paese africano per questi mondiali di ciclismo. E allora a Marco Pastonesi abbiamo chiesto come prima cosa come è stato accolto dagli africani e dai ruandesi questo evento.
È stata una grandissima festa. Quello che si è visto in televisione è stato un entusiasmo, una partecipazione, una gioia, occhi, sorrisi illuminanti, è stato bellissimo e credo che tutti i corridori dal primo all'ultimo, dalla prima all'ultima, si ricorderanno di questa accoglienza, di questa ospitalità e ancora una volta di questo entusiasmo contagioso. È una lunga storia quella del ciclismo in Africa, cominciata alla fine dell'Ottocento, quando arrivavano là i primi esploratori in bicicletta. Per esempio Masetti, l'anarchico in bicicletta, che ancora appunto verso la fine dell'Ottocento sbarcò ad Alessandria d'Egitto e andò in bicicletta fino ai piedi di una piramide, salì in cima alla piramide e poi tornò indietro a casa, passando sempre su un piroscafo, ma in bicicletta. Poi c'è stato il periodo coloniale, quindi la bicicletta e il ciclismo importati e radicati grazie ai francesi, grazie agli italiani, e poi invece le corse africane. Io mi ricordo il mio primo tour del Ruanda, andai là nel 2008 e rimasi sorpreso, sbalordito e attonito dalla felicità che si leggeva negli occhi, soprattutto dei ragazzi, dei ragazzini, dei bambini, delle bambine, e la partecipazione massiccia della gente, della folla alle corse, una cosa che non si vede e non si è più vista né al Tour de France né al Giro d'Italia, cioè la folla, il popolo. Mario Fossati, un vecchio giornalista della Gazzetta dello Sport, poi al Giorno, poi alla Repubblica, diceva che il ciclismo è uno sport povero, per i poveri. Oggi non so se è uno sport povero, perché la bicicletta costa migliaia di euro, ma è per i poveri, perché i poveri nel ciclismo sognano. E si vedeva che questi africani sognavano a occhi aperti.
Gli ciclisti africani invece come l'hanno vissuta? Come si sono comportati in questo mondiale?
Beh, insomma, tutto sommato abbastanza bene. Pagano un secolo di ritardo nel ciclismo, è tantissimo, è una distanza, è una differenza vertiginosa, e quindi ci vorrà tanto tempo perché possano recuperare. Il ciclismo non è come la corsa, non è come la maratona. La maratona è, vuoi dire, molto più semplice ed è molto più nuda.
E quindi accessibile.
I maratoneti africani poi sono cresciuti grazie agli europei che li hanno disciplinati, li hanno istruiti, li hanno allenati. E i ciclisti, i corridori africani, per loro venire in Europa è uno shock, e quindi il più delle volte si perdono. Quello che hanno potuto fare, insomma, l'hanno fatto, è un movimento che sta crescendo, che ha bisogno di tempo e non è più folcloristico come veniva considerato fino a un po' di anni fa. Ci sono già corridori che a livello massimo di eccellenza e già si impongono. Ecco, non è successo nel campionato del mondo in Ruanda, perché poi era un percorso particolarmente duro per la lunghezza, per il dislivello, per la concorrenza, ma in altre corse si sono già distinti, segnalati.
Già nel raccontare, ecco, questa edizione dei campionati del mondo in Ruanda, alcune storie hanno fatto capolino, e sono alcune anche delle storie che sono raccolte in Strade Nere, edizioni di ciclo, uscito proprio alla vigilia, no, di questo grande appuntamento in Ruanda. È una tua raccolta di storie, sono 100 storie, tante piccole fotografie, perché potenzialmente ognuna di queste storie potrebbe essere, no, un libro intero. È da tanto che maturavi l'idea di questo libro?
Guarda, è proprio da tanto tempo, perché quando sono stato al Tour du Faso, dopo i Giri d'Italia e il Tour de France, mi si è aperto un mondo. Quando sono andato al Tour del Ruanda ho capito che quello era il ciclismo che più amavo, perché è quello avventuroso, quello rischioso, quello misterioso, e quello dove c'è da scavare non soltanto nel passato ma da indagare nel presente. E quindi da allora ho cominciato a collezionare, ecco, storie di corridori, di corridore donne, di corse, di italiani in Africa, e prima gregari sconosciuti in Italia che andavano in Africa, si rivelavano campioni, o di campioni italiani che andavano in Africa comunque per ingaggi, no? ma anche i più grandi, da Bottecchia a Bartali e fino a Coppi, che contrasse la malaria nell'Alto Volta, che oggi è il Burkina Faso. Insomma, c'è davvero una epopea, ecco, di storie. Poi le storie del ciclismo sono strepitose, cioè io sono strainnamorato del ciclismo, perché ti dà questa possibilità di raccontare delle cose. Non c'è nulla di più fantasioso della realtà, ecco, nel ciclismo è così. Dice, madonna, questa qui è una balla. No, non è una balla, è la verità.
Si percepisce.
E nel ciclismo è così.
Si percepisce, perché ci sono alcuni dei ritratti e in alcuni casi in poche righe, 40 righe, riesce a trasmettere questa energia in brevissimi ritratti, a partire dagli italiani che si sono innamorati delle strade africane, passando per i tanti africani invece che si sono cimentati, ecco, con i pedali. Ci sono anche delle donne che vengono raccontate nel tuo libro. Vogliamo raccontarne una? Scegline una da raccontare, da segnalare ai nostri ascoltatori.
Una ruandese che si chiama Jeanne d'Arc Girubuntu. Io l'ho vista crescere, perché in un Tour del Ruanda, mi sembra quello del 2015, E prima della corsa dei professionisti partivano due ragazze. E una era Jeanne d'Arc, cioè Giovanna d'Arco, perché hanno dei nomi meravigliosi i ruandesi. Era la prima, erano le prime due corridore, e lei la più giovane, una ragazza bellissima, di una famiglia sterminata dal genocidio, lei viva perché la mamma era incinta, la mamma si è salvata e lei è nata dopo quella strage che pare fosse di 1 milione di persone in 100 giorni, e un'infanzia, come si può immaginare, miserrima, e poi la folgorazione della bicicletta, e poi la bicicletta come ancora di salvezza. E lei è stata l'Alfonsina Strada del ciclismo in Ruanda. Certo, all'inizio sembrava una cosa strana, bizzarra, magica, e poi invece è diventata il simbolo, l'icona, no, dello sport per le donne.
Marco Pastonesi con Strade Nere di Ciclo Editore, con questa chiudiamo la puntata di oggi. Grazie per l'ascolto da Sara Milanese. Linea a Lele Liguori con Pubblica.